Questa rassegna stampa è presentata da Oleificio Bartolini, via Valle Memoria 52 Recanati. Olio extravergine di oliva, ottenuto da olive appena raccolte e accuratamente selezionate.
Buona giornata a tutti, buona domenica. Oggi è il 24 maggio. 24 maggio. Ci riporto un po' questa data alla Prima Guerra Mondiale. E andiamo avanti perché andiamo alla lettura dei quotidiani. Oggi ci ha lasciato Franco un pochettino prima, per cui abbiamo ascoltato due o tre brani musicali prima di questa lettura dei quotidiani, che per chi è in diretta Facebook e streaming può leggerli insieme a noi, sfogliarli insieme a noi. Io intanto saluto il primo ad arrivare, la nostra Elide, buongiorno Elide da Instagram. E poi dovrei vedere anche coloro che ci stanno seguendo tramite YouTube, con il quale pure siamo in collegamento, dicevo, streaming, Facebook e sugli 89.100. Allora, diamo subito un'occhiata alle notizie principali, e precisamente vediamo il Corriere, il resto è Carlino, pagina di Macerata. Vediamo subito di che cosa si parla. Sindaco, la parola passa agli elettori. Infatti oggi si vota a Macerata come in altri centri come Loreto, Potenza Picena, e si voterà anche domani sino alle 15, dopodiché ci sarà lo spoglio e sapremo nel pomeriggio chi ha vinto e chi ha perso. E in realtà vincono tutti poi alla fine. Beh, no, questo non è vero, almeno nelle elezioni comunali c'è un vincitore, è indiscusso. E poi abbiamo Scientifico, la rivolta dei professori, siamo al limite della sostenibilità, vogliamo la sede unica, l'appello alla politica. Si occupano della sede unica lo Scientifico e non della situazione della scuola, che è ridotta a brandelli. Abbiamo visto ieri, mi sembra a Parma, dove degli studenti extracomunitari hanno aggredito un professore. Cioè, o si reagisce con lo stesso sistema, cioè cominciamo a dare delle lezioni ben fisiche a coloro che usano questi metodi violenti per fermarli, oppure noi abbiamo abdicato completamente. C'è chi, ricordo, no, anche pochi anni fa, diceva: ma no, ma che tutto questo allarmismo che fate, sono le cose naturali che succedono, nel senso cioè che ci siano, no, i problemi dell'immigrazione che possono mettere in discussione il nostro sistema scolastico, il nostro sistema di vita quotidiano, la nostra anche fede, perché il nostro culto, le nostre tradizioni. E invece sta cambiando tutto, è stato messo in discussione, c'è una sovraffazione completamente e una sottomissione passiva che è preoccupante, è preoccupante. Andiamo all'autostrada. Tira, si ribalti la 14, sbalzato il camionista che è finito in codice rosso all'ospedale Torretti di Ancona. Il day day di mio suocero con le truppe inglese, sbarco in Normandia, la storia di Ferruccio Giglio raccontata alla figlia, stalking alla figlia con appostamenti telefonate, donna finisce nei guai a Pollenza, poi a Macerata gira col coltello e pistola a gas, denuncia ad un 22enne. Modifiche all'ex Cecchetti, tramonta il sottopasso. Questo è un po' quanto ci dice il Carlino, che rinuncia all'editoriale domenicale, ridotta ancora di più dal punto di vista dell'organico, per cui non ha tempo neanche, appunto, di dedicare due righe all'editoriale, che poi è quello che ti porta via più di tutto, perché devi stare attento a quello che dici, non è la semplice riferimento di notizie di notizie, di cronaca o di altro, o di politica. La pagina dei canali di Porto Recanati invece è dedicata, se riusciamo a trovarla, eccola qua, alla BC Family, assistenza per le persone fragili, iniziativa di Sauro Frabiccini insieme ai suoi amici. Naturalmente sono molti di più di quelli che sono esposti in fotografia: Anas Auyuam e Carla Riccobelli. Poi abbiamo Non berci sopra, operazione sicurezza per i mesi estivi, portata avanti dalla polizia locale. All'Avis a scuola, cerimonia in municipio, il progetto di sensibilizzazione ha coinvolto 320 alunni. Questo è un po' insieme a Tango e Bandoneon al Teatro Persiani, concerto spettacolo a ingresso gratuito previsto per oggi pomeriggio alle ore 17. Ma sulla pagina dei canali di Porto Recanati si parla di questo tir che si ribalta lungo l'autostrada, il camionista sbalzato a terra, l'uomo è stato portato ad Anconi nell'ambulanza, ferito anche un automobilista di 70 anni. Spacciavo perché ho perso il lavoro. Trovato con 138 grammi di cocaina, l'abbiamo visto ieri, 45 anni, resta domiciliare. Cercava lavoro, spacciava in rovina. Capito? Pure cercava lavoro, ho ammazzato una persona per poterla rapinare. Cioè, ma non ho capito che significa, che è una scusante, un'attenuante, eh? Andiamo, strada dissestata e verde selvaggio, bisogna intervenire, la petizione Potenza Picena. E andiamo a vedere il Corriere Adriatico. Comunali, l'ora delle scelte, e lo sappiamo. Poi scossa a Valfornace, c'è Cola, il sindaco dice nella casa messa in sicurezza. Il terremoto ora fa meno paura, certo, se le case sono un po' più conformi, anche, o meglio, sono progettate, realizzate per resistere di più alle scosse, sia su e ondulatori, ben ci sta, meglio salva vite umane. Assalto al banco, il raid a Coridone, i banditi fanno esplodere lo sportello elettronico, la cassa rimane intatta e fuggono a mani vuote. Nuovo polo termale, il cantiere è ripartito, poi qui siamo, non si sa, penso a Macerata, poi camion si ribalta, schianto da brividi sull'autostrada. Giovane sorpreso con la pistola a gas in un parcheggio. Furto e aggressione, si scatena il caos durante la movida e siamo a Macerata. Questo è quanto. Ciao Paolo. Paolo, ti ho visto correre stamattina lungo la circonvallazione, mi raccomando questa sera, lui è tifoso milanista, io sono romanista. Vabbè, non è che ci becchiamo troppo fra romanisti e milanisti, abbiamo un nemico comune che nel calcio si chiama Juventus, ma questo è perché la Juventus è naturalmente una grande squadra, allora c'è sempre, no, quella. A parte il fatto che noi romanisti siamo proprio non andiamo d'accordo proprio con la Lazio, cioè la Lazio per noi è qualche cosa che ci fa venire subito, no, ci fa annebbiare subito la vista dei laziali, perché c'è questa non discordanza di vedute, ma proprio questo completamente essere su sponde opposte dal punto di vista, della tifoseria. Poi si lasciano andare anche delle intemperanze particolarmente violente, inaccettabili, però è una tifoseria accesa, penso più accesa ancora che fra Milan e Inter, anche se lassù non è che hanno scherzato anche in tempi non tanto recenti. Poi andiamo avanti, la pagina dei canali di Porto Recanati si parla del camion che si è ribaltato, naturalmente quasi interamente occupato da questa notizia, ve la faccio vedere, e eccola qua. E poi alcol alla guida, campagna per la prevenzione, siamo a Recanati. Spaccio di cocaina, l'operaio romeno resta domiciliare e siamo qui a Porto Recanati, quello che aveva fame e quindi spacciava, secondo l'avvocato naturalmente, che usa e adotta tutti i sistemi per la sua difesa, come è comprensibile che un avvocato non possa fare. Poi tocca a noi crederci oppure no, anzi, anche se ci credi che ci va fame, ci sono mille modi. Fai la carità, chiedi la carità, è più onesto, è più corretto, è più dignitoso chiedere la carità che non rovinare la vita di altre persone, perché un conto è spacciare qualche sigaretta di hashish, un conto è spacciare cocaina, no? O spacciare altro tipo di droga. Quello proprio, cioè, giochi sulla necessità degli altri per poter guadagnare tu qualche cosa, non mi sembra molto commendevole. E allora partiamo subito con Porto Recanati. Tira e si ribalta lungo l'autostrada 14 nel territorio di Porto Recanati, ferito il conducente, trasportato in codice rosso all'ospedale Torrette, coinvolta anche un'auto. A seguito dello schianto si sono formate lunghe code tra Ancona Sud e lungo il luogo che è poi il luogo dell'impatto, dove erano in corso le operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi. Cioè, l'impatto è avvenuto tra Ancona Sud e vicino al cassello dell'autostrada A14 di Porto Recanati. Un sabato infernale, quindi lungo la 14, incidente è avvenuto intorno alle 8 del mattino di ieri all'altezza del cassello di Loreto, Porto Recanati, come dicevamo. Per causa in corso accertamento, un mezzo pesante guidato da un uomo di 50 anni di nazionalità lituana si è ribaltato, finendo contro il guardarail e sfondandolo. Nell'incidente è stato coinvolto anche un'auto, una Volvo, condotta da un simano di 70 anni, proveniente dalla rampa del casello, che stava entrando in autostrada. L'auto articolato è uscito di strada e si è ribaltato. Il camionista è stato sbalzato fuori dall'abitacolo, andando distrutto a causa dell'impatto. Sono intervenuti subito i vigili del fuoco del distaccamento di Cittanova e successivamente l'uomo è stato trasferito all'ospedale regionale di Torrette. Ad Ancona, tramite l'eliambulanza, appunto, è avvenuto questo trasferimento. Lievi feriti invece per l'uomo alla guida dell'auto. I primi soccorsi sono stati previsti da due e prestati da due infermieri che erano rimasti bloccati nella coda di auto, una donna tedesca in vacanza nelle Marche e un infermiere dell'ospedale di Cittanova. Poco dopo sul posto sono arrivati l'automedica del 118 e la Croce Rossa di Porto Recanati, la Croce Gialla di Camerano e i Vigili del Fuoco. Sul luogo dello schianto c'è anche la polizia stradale. Ora si dovrà capire come mai questo camion a un certo momento ha perso il controllo ed è finito fuori dalla carreggiata, ribaltandosi, camion andando distrutto e conducente in fin di vita all'ospedale Torretti di Ancona. Si dovrà capire il perché. E poi abbiamo la notizia del romeno 45enne che è stato sorpreso a spacciare cocaina e a casa gli hanno trovato appunto un quantitativo discreto di cocaina pari a circa, mi sembra, 138 grammi. Ebbene, nei suoi confronti il giudice ha convalidato l'arresto domiciliare. Si tratta di Cristian Stancu, operaio appunto di 45 anni, che è residente a Porto Recanati. Pubblico ministero aveva chiesto la custodia in carcere, ma il giudice per indagini preliminari ha disposto la conferma dei domiciliari e una volta disponibili il 45enne dovrà indossare braccialetto elettronico. Da tempo i carabinieri della compagnia di Osimo lo tenevano sotto osservazione e adesso lui comunque sta a casa. E i giudici sono sempre molto teneri, molto teneri. Allora ed invece si rifugia in palestra dopo la fuga, il mio fidanzato mi ha picchiato, ma prima di arrivare a questo io avevo visto prima, andiamo sulle pagine del Carlino, c'era il bancomat che era saltato e quell'altro che andava in giro con il coltello. Queste altre notizie di cronaca. Andiamo a Coridonia intanto. Andiamo a Coridonia perché fanno esplodere il bancomat al centro commerciale, c'è un boato nella notte e tanti danni, ma la banda si dà alla fuga a mani vuote e ora sono in corso le indagini dei carabinieri per identificare i malviventi. L'episodio è avvenuto l'altra notte intorno alle 3:25, la banda si è messa all'opera sullo sportello Bancomat della Banca di Credito Cooperativo delle Grandi Colmurano, in una struttura all'interno del parco commerciale Corridomia, nello spazio tra due negozi. I malviventi prima hanno spruzzato con una bomboletta la vernice nera sulla telecamera posta proprio all'angolo della struttura dove si trova lo sportello. Poi con l'esplosivo l'hanno fatto saltare, ma il colpo è andato a vuoto perché lo sportello è stato divelto, ma la cassa ha retto. Alcune persone che in quel momento si trovavano al McDonald's, a poca distanza dal bancomat, hanno sentito la botta. Sono subito andate a vedere per capire cosa fosse successo, ma hanno visto solo tanto fumo uscire dalla struttura. Nel giro di pochi minuti sono arrivati sul posto i carabinieri, ma dei malviventi non c'era già più alcuna traccia. La banda, temendo di non fare in tempo a forzare la cassa prima dell'arrivo delle forze dell'ordine, aveva già fatto perdere le tracce e magari ci riproverà lì in un'altra volta o in un altro bancomat, perché naturalmente questa banda non è che si arrenderà a questo insuccesso. E va bene. E a Monte Cassiano furgone prende fuoco, corrono i pompieri, per fortuna nessuno è rimasto ferito, e va bene, meglio così. E invece se dobbiamo proprio andare a vedere, io cercavo quello del, ecco qui, gira con la pistola a gas e coltello, perché lo prendiamo ormai come una cosa, quasi come un fenomeno da baraccone, no? Dice, ecco, qualche cosa che fa parte ormai della nostra quotidianità e la diamo come curiosità, ecco, come curiosità. No, non ne avvertiamo più invece l'enormità del pericolo che si corre tollerando che le persone vadano in giro con il coltello o con qualche altro elemento atto ad offendere, perché se ci vanno in giro è perché vogliono offendere, perché non lo utilizzano sicuramente a scopo di difesa, non entra nella mentalità. Già partono da casa con cattive intenzioni. Macerata ha segnalato un gruppetto di persone armate nel parcheggio del palazzetto di Fonte Scodella a Macerata. Alcuni cittadini spaventati chiamano il 112 e sul posto arrivano subito i carabinieri. Al termine dei controlli è stato denunciato un giovane. L'intervento è stato eseguito nel pomeriggio dell'altro ieri, dopo la segnalazione da parte di alcuni cittadini che avevano notato la presenza di persone sospette e presumibilmente armate nei pressi del parcheggio. L'immediato intervento la pattuglia ha permesso di individuare un 22enne di origine kosovara, residente nel capoluogo, che è stato fermato e controllato. La successiva perquisizione ha confermato le paure e i sospetti residenti. Il giovane è stato infatti trovato in possesso di una pistola a gas a piombini, calibro 4,5, priva del previsto tappo rosso di sicurezza, completa di 7 ricariche di gas e di una scatola di pallini di piombo. All'interno del suo equipaggiamento i militari hanno rinvenuto anche un coltello a serramanico della lunghezza di 17 cm. Per questo, al termine dei controlli, il ragazzo è stato denunciato con l'accusa di porto di armi ed oggetti atti ad offendere. Da chiarire i contorni dell'episodio, non è escluso che il possesso di quelle armi possa essere riconducibile ad una bravata. E sì, sarà bravata, ma dietro il termine bravata cosa volete nascondere? Niente. Cioè, cosa volete dire? È un ragazzo, bravata, è un ragazzo che se volevo farcene, dobbiamo comprenderlo, no? È come quello che ha fermato Salim Kudri, quel matto, che come lo si definisce matto, ma in realtà è meglio definirlo terrorista islamico, che si è scagliato contro la folla e i pedoni e i passanti a Modena, tranciando le gambe di due donne, ecco. Oltre naturalmente mandando in ospedale altre persone che gli sono capitate a tiro. Bene, questo è sceso dalla macchina con un coltello in mano, guarda caso anche lui si portava questa arma, molto probabilmente serviva per sbucciare la frutta che stava per andare a comprare al mercato, no? E poi si era allontanato. Già lui prima di uscire da casa diceva che non sarebbe ritornato vivo, quindi sapeva. Però se stavo in America sicuramente non l'episodio l'avesse commesso in America, sicuramente sarebbero stati meno complimentosi i poliziotti americani, lo avrebbero già freddato sul posto, no? E quindi per dire, in America si agisce così. In Italia invece c'è voluta l'attività, o meglio il coraggio, possiamo dire, perché ci vuole il coraggio a confrontarsi con una persona che abbastanza su di giri, forse, no? E che ha un coltello in mano, tant'è vero che ha subito anche dei tagli al volto, alle mani, l'egiziano che poi lo ha immobilizzato a terra e lo ha consegnato alle forze dell'ordine. Eroe, sì, eroe sicuramente l'egiziano, solo che poi, intervistato dall'Avvenire, lui racconta il fatto che non è che in Italia trova difficoltà ad avere tutta la famiglia unita, perché naturalmente le condizioni economiche non glielo permette, perché di avere questa famiglia unita, pensa anche suo figlio di ritornare in Egitto perché qui non c'è opportunità. Inoltre in Italia è un paese che è quello che è, ragazzo, lo sai, e in più naturalmente dice: io ancora dopo molto tempo non riesco ancora a ottenere un permesso di soggiorno di protezione internazionale, non me lo danno. Ecco, cioè di tutto l'episodio, no? L'Avvenire, intervistando l'egiziano, tira fuori il problema di quanto siamo cattivi noi che non abbiamo dato ancora il permesso internazionale, capito? Non è un filo diretto, io capisco chi è che ha il telefono, ma non è un filo diretto. Allora, dall'argomento che tratto capisco già che potrebbe essere potenzialmente il nostro ascoltatore che vuole mettersi in contatto con noi e dire la sua. No, per dire cioè che siamo completamente fuori dimensione, cioè invece di evidenziare il gesto del terrorista, abbiamo evidenziato il fatto che l'egiziano non ha permesso internazionale. E quindi siamo dei cattivoni, ma ci sarà stato un motivo per cui non l'ha ottenuto. Se poi quel giorno naturalmente l'egiziano ha avuto quel istinto e quel coraggio di mobilizzare quel mascalzone, diamogli naturalmente tutti gli attestati che può avere di riconoscenza, ma questo non è che automaticamente può avere un permesso, né che automaticamente gli può essere conferito la cittadinanza italiana, che forse magari se la merita più di tanti altri che stanno a guardare più delle volte, per pusillanimità, per codardia o per proprio menefreghismo. E vabbè, detto questo, è una considerazione en passant, per dire che affrontiamo a volte anche delle notizie in maniera sbagliata, non evidenziando in maniera più netta invece la nostra attenzione, che in questo caso andrebbe rivolta soprattutto alle vittime, non ai permessi di soggiorno che non vengono concessi, alle vittime di quel gesto terroristico. Andiamo invece adesso a un'altra notizia che riguarda lo stalking alla figlia, bloccata la madre. Che si tratta? Eccola qua, andiamo a Pollenza. Adesso andiamo a Pollenza perché appostamenti davanti casa e una raffica di telefonate e messaggi. Per questo scatta il divieto di avvicinamento di una mamma nei confronti della figlia. La 69enne residente a Pollenza dovrà indossare il braccialetto elettronico. La vicenda era avvenuta a Coridonia e le indagini da parte dei carabinieri avevano preso il via lo scorso febbraio, dopo la denuncia della vittima. Da quanto emerso nel corso delle indagini, la 69enne si sarebbe appostata più volte davanti casa della figlia e nei posti che lei era solita frequentare abitualmente. L'avrebbe tempestate telefonate sul cellulare quotidiane e pressanti. Dietro questi comportamenti ci sarebbero dei fatti avvenuti in ambito familiare. Esasperata, alla fine la figlia aveva denunciato la madre. Nei giorni scorsi i carabinieri di Coridonia, in collaborazione con i colleghi di Pollenza, le hanno notificato un'ordinanza di applicazione della misura cautelare personale del divieto divieto di avvicinamento alla figlia, emessa il 19 maggio dal giudice per indagini preliminari del Tribunale di Macerata. La misura dispone anche l'applicazione del braccialetto elettronico, tuttavia, per motivi di natura tecnica, l'applicazione del dispositivo di controllo avverrà martedì. Questa è una delle attività svolte ai carabinieri in provincia, appunto, nei giorni scorsi. E questo è quanto dovevamo dire, informarvi. E poi andiamo a vedere, andiamo fuori provincia e ci andiamo con il Corriere Adriatico, perché andiamo a vedere a Osimo. Si rifugia in palestra dopo la fuga. Il mio fidanzato mi ha picchiato, dice. E siamo a Loreto. Andiamo a Loreto, è sbucata dal buio della campagna, ferita in lacrime, seguendo le uniche luci accese in quella zona isolata. Dentro la palestra di via Filelfo, venerdì sera, si stavano allenando le ragazze della SD Ginnastica Loreto, quando la porta si è aperta all'improvviso e una giovane sconosciuta è entrata sotto shock, con il trucco colato sul viso e lividi evidenti su un braccio. Una scena che ha ammutolito per qualche istante l'intero impianto sportivo. Erano circa le 20 e all'interno della struttura si stavano allenando le ginnaste di 15-16 anni. Fuori i genitori che attendevano in macchina. Le istruttrici hanno capito immediatamente che non si trattava di una semplice richiesta d'aiuto. La giovane, 22 anni, residente fuori città e completamente estranea all'ambiente della società sportiva, tremava, piangeva e faticava persino a parlare. È stata fatta sedere negli spogliatoi, qualcuno le ha portato dell'acqua, altri hanno cercato del ghiaccio da applicarle sulla testa, mentre poco alla volta si cercava di capire appunto cosa fosse accaduto. Secondo quanto ricostruito, poco prima la ragazza si trovava in auto con il fidanzato, un giovane loretano. Tra i due sarebbe scoppiato un violento litigio. Invece di riaccompagnarla a casa, il ragazzo avrebbe raggiunto la stradina senza uscita, dove sorge la nuova casa funeraria, un punto appartato, scarsamente frequentato, soprattutto nelle ore serali. È lì che la situazione sarebbe degenerata. La 22enne sarebbe però riuscita a divincolarsi e a scappare dalla vettura, correndo per circa 150 metri in direzione dell'impianto sportivo. Una fuga disperata, culminata con l'ingresso appunto nella palestra. Poco dopo sono arrivati anche i sanitari del 118 e i familiari della giovane. Il ragazzo nel frattempo si sarebbe allontanato a bordo di un'auto grigia. Militari dell'arma sono comunque riuscite a identificarlo, sono in corso gli accertamenti. E sono riuscite a identificarlo, sì, perché se è fidanzato alla ragazza l'avrà riferito la ragazza, nome e cognome del ragazzo. Ebbene, che volete fare? Pieroni, Ragaine e Longhi, per Loreto è una corsa a tre. Questo lo sappiamo, andate a votare, si dice che il voto non serve a niente, no. Perché il voto porterà ad avere a Loreto un sindaco che si chiama Moreno Pieroni o Anna Maria Ragaini o Sandro o Sauro Longhi. Ecco, e quindi il voto conta, almeno per loro conta. Carezzi strada, stordito con lo spray, via la collana dell'85enne, presa la ladra. E qui siamo a Maiorati Spontini, dove c'è stato questo furto. E cosa dice? Maiolati Spontini, prima l'approccio in strada come se fosse un conoscente, poi quelle mani sul viso e sul collo, il disorientamento, la collana d'oro sparita e la fuga. È finita con una denuncia per rapina aggravata, l'indagine dei carabinieri alla stazione di Moie su un colpo ai danni di un 85enne del posto, avvenuto nei primi giorni di maggio mentre l'anziano stava rientrando a piedi verso la propria abitazione. Secondo la ricostruzione dei militari, l'uomo sarebbe stato avvicinato da una donna che avrebbe finto di conoscerlo, sfruttando la sua vulnerabilità e riducendo le distanze con gesti apparentemente confidenziali. In quei frangenti la vittima avrebbe avvertito anche un forte odore acre, tanto da finire per qualche istante in uno stato di confusione. L'ipotesi che abbia utilizzato uno spray narcotizzante per abbassare le difese dell'anziano, permettere di rubarlo più facilmente, anche se non è stata trovata alcuna bomboletta sul posto. Vabbè. Una parentesi sentirsi breve ma sufficiente al malvivente per sfilargli la collana d'oro che portava al collo, del valore stimato di circa 2.500 euro, e allontanarsi rapidamente. La denuncia ha fatto partire gli accertamenti. I carabinieri hanno ricostruito i movimenti nella zona e analizzato le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti lungo il percorso. Proprio dai filmati sarebbe arrivata la svolta: l'identificazione della presunta autrice, una quarantenne di origine straniera senza fissa dimora e che già nota le forze dell'ordine per specifici precedenti di polizia. La donna è stata denunciata per reato di rapina aggravata. Il caso riporta l'attenzione su una scia di episodi ravvicinati che tra la fine di aprile e l'inizio di maggio hanno colpito soprattutto persone anziane tra Moie e Castelbellino. Non ci sono allo stato collegamenti accertati tra i fatti, ma il copione, almeno per bersaglio e obiettivo, presenta analogie. Vittime fragili avvicinate in contesti quotidiani e monili d'oro strappati o sottratti in pochi istanti. Io vorrei sapere dove viene questa donna, è di origine straniera, si limitano a questo per non infierire troppo sul fatto che, come vedete, la maggior parte delle notizie di cronaca sono, vedono protagonisti stranieri. Uno dirà, beh, che fai, sei razzista? No, è la realtà. Quindi o si prende atto di questa realtà e si comincia a interrogare, ma perché avviene questo, come porvi rimedio, perché naturalmente se il 40% della popolazione carceraria è fatta da stranieri e gli stranieri in Italia rappresentano appena l'8% della popolazione totale, naturalmente significa che c'è un alto tasso di criminalità che viene che è a carico appunto dei stranieri. Quindi c'è qualche cosa, mancata integrazione, un par di ciufoli, non avete rotto le scatole, questa storia della scarsa integrazione. L'integrazione deve essere reciproca, cioè essere la volontà anche di chi vuole essere, che sta da noi, di essere integrato, non da parte nostra di agevolare questa integrazione, perché se tu ci vieni con le buone intenzioni in Italia, prima di tutto di non delinquere, di fare il bravo cittadino, ti integri, ma sei tu stesso a volere l'integrazione per essere ben accolto e accettato, trovare un lavoro, trovare accoglienza. Ma se tu non ti integri, come abbiamo visto prima addirittura, no, quel ragazzo cioè, visto, non so se ve l'ho accennato, però uno dei figli di quel egiziano che ha immobilizzato Salim Kudri a Modena, ha 17 anni, non parla una parola di italiano, non parla una parola di italiano. Significa che c'è proprio questa chiusura. Molti ragazzi che vanno a scuola stentano a parlare italiano perché in casa i genitori si ostinano ancora a parlare con la loro lingua d'origine, non favorendo sicuramente il percorso scolastico dei loro figli, non agevolarlo. Invece tu devi cominciare proprio se lo sapete l'italiano, naturalmente, a casa a parlare in italiano, sforzarvi a far parlare in italiano, a far leggere l'italiano, perché è il modo migliore per poi andare a scuola e avere un percorso di studio un pochettino più regolare e meno faticoso, che poi riporta naturalmente. No, intanto non è bocciato nessuno, quindi. Allora, detto questo, io ritorno con il Corriere, con il Carlino, e poi chiudo alla questione di Recanati, Porto Recanati. A Recanati abbiamo prevenzione, sensibilizzazione e controlli mirati, vediamo un po'. Andiamo a Recanati, prevenzione, sensibilizzazione e controlli mirati per contrastare l'abuso di alcol e droghe alla guida, soprattutto tra i giovani. È l'obiettivo della nuova campagna promossa dalla Polizia Locale di Recanati in vista dell'estate, dal titolo La vita è un dono, non berci sopra. L'iniziativa accompagnerà gli eventi e le manifestazioni in programma nei prossimi mesi sul territorio comunale, con l'intento di raggiungere direttamente i ragazzi nei luoghi del divertimento e della socialità. Al centro della campagna il tema della sicurezza stradale, la necessità di promuovere una maggiore consapevolezza sui rischi legati alla guida in condizioni alterate. Lo slogan scelto, spiega l'amministrazione, punta su un messaggio semplice, rivolto soprattutto alle giovani generazioni. Mettersi al volante dopo aver assunto alcol o stupefacenti può avere conseguenze drammatiche non solo per se stessi, ma anche per gli altri. Dalla sofferenza personale a un progetto pensato per aiutare le famiglie nei momenti più difficili. Nasce con questo obiettivo ABC Family Italia, la nuova piattaforma online ideata da Sauro Frabeccini per mettere in contatto chi cerca assistenza domestica con i professionisti del settore. Il sito non vuole essere soltanto un portale di annunci, ma un luogo di incontro fondato sull'esperienza diretta e sulla necessità concreta di trovare persone affidabili a cui affidare i propri cari. ABC Family nasce da una ferita, racconta il fondatore Sauro Frabeccini, spiegando come il progetto abbia preso forma dopo la perdita del padre e le difficoltà affrontate nel garantire alla madre l'assistenza necessaria. Un'esperienza che lo ha portato a confrontarsi con la solitudine e l'incertezza vissute da tante famiglie nella ricerca di badanti, babysitter o collaboratori domestici, da cui l'idea di creare una piattaforma capace di offrire un punto di riferimento semplice e sicuro. Lo slogan è scelto appunto ABC Family, l'ABC dell'aiuto. L'aiuto domestico richiama proprio il desiderio di ripartire dalle basi, dall'essenziale, nei momenti di fragilità. Io mi fermo qui, anche perché è iniziato il suono delle campane. Grazie a tutti per l'ascolto, vi auguro di trascorrere una buona domenica. Oggi è una bella giornata, potete farvi anche una bella passeggiata e ringrazio sicuramente con tutto il cuore il nostro sponsor. Ciao a tutti.
L'oleificio Bartolini in via Valle Memoria Recanati vi ringrazia e vi ricorda che un'attenta lavorazione contribuisce a fare dell'olio Evo Bartolini un prodotto di eccellenza, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 16.30 alle 20, il sabato dalle 9 alle 15, telefono 071 757 0317.